Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito, e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Prima domenica dopo Pasqua, la domenica in albis, tutta la settimana in realtà conserva il nome antico, usanza primitiva della Chiesa, la settimana del candore, la settimana della veste bianca in albis, perché la notte di Pasqua si riceveva il battesimo da adulti. Il battesimo degli adulti portava ad una comprensione della festa più ampia come inserimento nella vita in maniera diversa, nella ricerca forte e generosa di un impegno credente anche nell'ordinario quotidiano. E in una settimana si vestiva di bianco. Oggi al bambino viene consegnata la vestina bianca il giorno del battesimo. Usanza invece che è rimasta per gli adulti musulmani, i quali nel momento che fanno il loro percorso alla città della Mecca vestono tutti di bianco, sono cioè alla ricerca di una originaria luminosità, come i cristiani nel loro peregrinazio, nel loro cammino verso il cielo, cercano questo candore, la luce che viene data dalla presenza del Signore, dalla presenza del Cristo risorto nella vita di ciascuno, e il battesimo è questa luce. Ma questa settimana, che è la settimana in albis, che ancora fa riecheggiare la forza di quell'alleluia che abbiamo ritrovato nella notte che ha fatto sprigionare la gioia della luce, nella notte dove è stata vinta la morte e con la resurrezione è stata ridonata la vita, bene, è anche una domenica questa che si apre a delle domande, perché in fondo incominciano i problemi. E il cristianesimo è il messaggio di Gesù e la sua proposta non può nascondere, se vuole essere una proposta vera, autentica, che libera, anche perché il maestro aveva detto che è la verità che rende liberi. Nella seconda lettura che abbiamo ascoltato oggi si dice che per fede, ed è la fede che libera, ma la fede non è un fatto automatico, meccanico, non è un fatto, come dire, chiuso, che uno ce l'ha e a quel punto, dal momento che ce l'ha, per fede riesce ad accettare tutto quello che viene proposto, come può essere difficile da accettare il fatto che uno sia morto e sia risuscitato. Beh, badate bene che non è neppure facile accettarlo adesso. Per tutti voi che state seduti qui, non è facile accettare la risurrezione della carne. Perché per quanto voi vi possiate mettere di impegno e per quanto voi ed io possiamo in qualche maniera sforzarci, capiamo che c'è una difficoltà. Che uno creda in una vita oltre la morte, beh, ci siamo arrivati, molti ci arrivano, e certamente non è un fatto nuovo cristiano, considerato che tutti quelli prima di Gesù, che i popoli prima di Cristo e tantissimi dopo di lui hanno continuato a credere che c'era una vita oltre la morte. Quindi il problema non è l'eternità, è il modo come intenderla l'eternità. Il problema è riuscire a capire cosa si intenda per vita oltre la morte, e il maestro lo rende chiaro senza equivoci, va diretto al cuore del problema e lo spiega in una maniera semplice, assolutamente chiara, ma proprio la semplicità e la chiarezza con cui lo spiega e lo presenta diventa difficile da accettare. Cioè, lui dice, in maniera semplice, provate ad immaginarlo, la morte c'è, è un limite, la morte ci sta e ci riguarda, però con la morte la nostra vita ci viene ridonata dopo meglio. E ci viene ridonata meglio non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista sostanziale, perché non risorge l'anima. Non è che abbiamo uno spiritello che esce da noi, no, quello che risorge è la carne, la materia. E qui, per parlare di resurrezione della carne è qualcosa di molto più impegnativo. È talmente impegnativo che nessuno ci aveva pensato precedentemente, e tutti quelli che sono venuti dopo fanno fatica ad accettarlo, perché fin quanto si pensa ad una continuazione di una spiritualità dopo è un fatto, ma riuscire a cogliere che ci sta una continuazione di una fisicità, comunque usiamo il termine che è difficile, ma una fisicità, una materialità che si spiritualizza, beh, non è una cosa semplice. Significa conservare la memoria, conservare le persone, riuscire a mettere continuità tra il tempo e l'eterno, riuscire a mettere spazio al dopo spazio, perché bisogna tentare di capire se c'è una fisicità, una corporeità, vuol dire che c'è un luogo dove questa corporeità bisogna immaginarla, ospitarla. E fin quando uno deve credere che c'è una vita oltre la morte, beh, di risvegli, di rincarnazione, di metempsicosi, di spirito originario, di fuga nell'idea primordiale, beh, noi possiamo dire tutto e il contrario di tutto, ma dire che io, Gennaro Matino, sarò Gennaro Matino anche nell'altra vita, beh, è tanto è vero che è difficile che tutti i brani dopo la resurrezione, da oggi in poi, pongono questo assurdo. Il contrasto, cioè, tra i discepoli che sono chiusi ancora per paura nelle loro idee e la provocazione del maestro, il quale dice a loro, badate che io non sono un fantasma come voi pensate che io sia. Questo è passaggio, eh? Ora provate ad immaginare se noi non pensiamo alla vita oltre la morte come vita da fantasmi. E chi di noi non è costretto da quest'idea anche a temere i fantasmi? Non pensate che io sono un fantasma come voi pensate che io sia. Anzi, questo sarebbe proprio da porre come problema, perché qualcuno dice, mamma mia, la vita ritta proprio grosso, datemi da mangiare. Cioè, uno che è morto torna e dice, datemi da mangiare, a rova fanni, perché è facile, dove va a finire? Datemi da mangiare, toccatemi, anzi, ancora di più, io mostro sul mio corpo i segni della sconfitta. Cioè, qua ci sta il buco dei chiodi e ci sta il foro del costato, ma io sono risorto. Una fisicità che mostra un corpo che provoca. Ora potete un attimino fermarvi con il pensiero e non chiudere tutto nel fatto di dire è un mistero, bisogna accettarlo, così è, quindi chissà quello che può succedere dopo. Possiamo invece sentirci provocati da questo fatto e immaginare che forse è un fatto che ci riguarda? Io mi rendo conto che noi preti per 2000 anni vi abbiamo parlato di morte e non vi abbiamo parlato di resurrezione. Ed è vero che il nostro vocabolario è pieno di dolore e poco di speranza. Ma ci dovrà essere un motivo per cui la nostra fede è fede, perché nasce da questo inaudito avvenimento. Cristo è morto, ma è risorto, e vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse davvero risorto, e la sua resurrezione è resurrezione della carne. Io credo nella resurrezione della carne, io credo che mia madre, mio padre, che i miei cari, che quelli che ho incontrato nella mia vita hanno una loro storia che continua, che non è opposta, che continua, e il giorno in cui io farò festa con loro in paradiso non sarà una festa anonima, sarà una festa di corpi salvati. È ovvio allora che il primo personaggio in questa difficoltà è Tommaso. Ma pare pure logico che dopo che si parla della risurrezione, il primo che incontriamo in questo pellegrinaggio verso il senso della risurrezione sia Tommaso. Ora, dopo tutta la preparazione, dopo tutto il prologo che ho fatto, provate a dirmi un'altra volta che Tommaso è l'apostolo del dubbio. Provate. Dice, quello è quello che ha dubitato e volesse aprire a buio. Dopo tutto quello che vi ho detto, provate a dire che Tommaso non ha creduto. Che era una cosa facile. Se dopo 2000 anni di cristianesimo stiamo ancora al tempo in cui, chiusi nei nostri cenacoli, abbiamo paura di questo, io invece vedo in Tommaso qualcuno che mi riguarda. Ed è uno dei 12, e forse il più serio dei 12. È quello che sa che l'annuncio cristiano è un fatto vero, ma non è un fatto facile. E che avere fede non significa accettare il pacchetto nel proprio insieme, chiuso, ma alimentare due costanti che sono fondamentali per la ricchezza stessa della fede, e cioè la curiosità e la ricerca. E che uno può far crescere la fede se è curioso di capire in cosa crede e ricerca sempre di più quello che è il suo dato credente, che vuole mettere le mani, che vuole essere provocato per essere capace di crescere in ragione di quello che è provocato. Io non posso non essere Tommaso, e non ho paura di dire che un vero credente è fondamentalmente Tommaso, e che di fronte all'assurdo di una vita oltre la morte, che qualifica la nostra storia e la rende capace di una grandezza, si pone delle domande. Voi sapete perché la nostra fede e il nostro tempo credente è asfittico? Sapete perché sta producendo dei guasti enormi all'interno del mondo ecclesiale? Perché è una fede senza domande, è una fede senza ricerca, è una fede senza curiosità. È una fede stagnante, che è piuttosto animato dalla paura del giudizio delle proprie domande che dalla forza invece irruente della curiosità di andare oltre. E sapete perché la proposta che oggi viene fatta del Vangelo, oggi, è una proposta che rischia di trovare dei muri? Perché il cristianesimo può riuscire a commuovere, emozionare, suscitare conversioni solo se è capace di dire qualcosa di nuovo rispetto a quello che gli uomini di per sé stessi già sanno. c'è la sofferenza, la morte, le cose che vanno, le cose che non vanno. Se soltanto è capace di dire qualcosa di originale, e l'originale è, pensateci un attimo soltanto, pensateci, l'originalità è, la morte non è la fine, ma è una nuova nascita, ed è una nascita davvero, dove ciascuno di noi faremo i conti con una carne nuova. Io ho tentato di spiegare con dei gesti a volte, delle parole per andarle, perché è difficile farlo immaginare, però è possibile. Se voi vedete la fotografia, oggi io faccio 50 anni, ma se vedete la fotografia di quando ero bambino e mi hanno fotografato come hanno fotografato tutti quanti voi, sul cuscino quando si fa la prima fotografia, no? Voi dite, ma questo eri tu? Sì, ero io. Perfettamente, era il mio corpo. Oggi quel corpo è il mio, sono io. Ma voi mi potete dire che quel corpo è lo stesso che io tengo oggi? Io sono la stessa persona, la sostanza di me stesso è uguale, quello che sta sotto, ma è completamente trasformato. Perché vi scandalizzate se io vi dico che c'è fondamentalmente una sostanza che rimane e un corpo che si evolve? E volete forse pensare che il corpo di un feto non sia lo stesso come sostanza del corpo di un ottantenario? La sostanza rimane uguale, la forma cambia. Anche nel nostro tempo c'è questo cambiamento. Perché non riuscire a cogliere che siamo fatti di sostanza che si trasforma? E perché immaginare che l'ultima trasformazione definitiva sia quella della cessione della trasformazione? Mentre invece potremmo ipotizzare, in ragione della nostra fede, visto che c'è un esempio che è Gesù, che continueremo a trasformarci in eterno. E che anche dall'altra parte, che piacere, non è che una volta che siamo diventati beati siamo immobili in noi stessi e dire sì tale e quale per l'eternità. Wow! Mamma mia! Mentre invece ipotizzare che dall'altra parte abbiamo la capacità di continuare il nostro essere divino, che non è immobilità, ma è divenire, è continuamente trasformarsi. Ed è la trasformazione che mi rende felice. Ed è proprio il trasformarmi che mi rende perennemente, eternamente risorto. Capite allora, e concludo, se siamo un po' Tommasi, delle domande ce le poniamo. E capite allora che benché io sono preoccupato del mio futuro, come può essere preoccupato un bambino che sta per nascere e deve venire alla luce? Beh, sono preoccupato, ma non ho paura, perché con la morte la vita non è tolta ma è trasformata, e se questo è vero, quelli che stanno dall'altra parte stanno facendo il tifo per noi e stanno dicendo, quando arriveremo dall'altra parte ci sarà una grande festa. Questo è quello che Tommaso cercava, questo è il motivo per cui per me vale la pena credere in Gesù Cristo. Ecco perché vana sarebbe la mia fede senza la resurrezione, perché sarebbe una straordinaria regola, una bella regola, ma non mi darebbe speranza. E vi posso assicurare che io ne ho proprio bisogno di speranza.